Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo alla puntata ormai tradizionale del martedì sera, che ricordo, raccoglie una vecchia tradizione della Samuele Editore, di ormai alcuni anni fa, prima ancora del primo lockdown, che poi insomma sembra così lontano, ma era l'anno scorso. Beh, comunque, già anni fa ci trovavamo qua su Facebook a parlare di libri. Abbiamo voluto noi della Samuele Editore riprendere questa bella usanza, trasformandola però in una sorta di incontro radiofonico. Infatti, gli amici dei social vedono solamente una copertina e le nostre voci, e poi il tutto verrà. E questo è importante, signori, verrà portato nei podcast della Samuele Editore, che potete trovare ormai, abbiamo un nutrito numero di podcast nel sito www.samueleeditore.it, dove trovate non solo le dopo cena col poeta, trovate anche le opinioni sulla poesia dei migliori poeti italiani e trovate le letture di poesia di moltissimi poeti della Samuele Editore. Beh, dico moltissimi, ma non è del tutto vero, perché in 13 anni abbiamo pubblicato veramente poco più di un centinaio di libri. Tutte pubblicazioni molto scelte, pubblicazioni molto amate e pubblicazioni molto vissute, come quella che presentiamo oggi di Biagio Accardo, un amico siciliano che tra l'altro ho avuto anche il piacere di presentare a una scontrosa grazia. E vi ricordo che sabato prossimo saremo di nuovo, sempre online, ancora per sicurezza, a una scontrosa grazia. Tra l'altro, invece, l'altro ieri eravamo a Genova in presenza. Di fatto sono sfasciato, quindi avrete pazienza se non mi sentirete baldanzoso come al solito. Ma intanto faccio un grande saluto, e veramente ne sono felice, al mio amico Biagio Accardo. Ciao, caro Biagio.
Ciao Alessandro, buonasera, come stai?
Biagio, Biagio, beh, come dicevo, un po' stanco perché abbiamo fatto questa prima uscita della Samuele Editore a Genova, e Genova per me è dall'altra parte dell'Italia, anche se tu sei molto, ma molto più lontano, in Sicilia addirittura.
Sì.
Beh, Biagio, Biagio, non sei un ragazzino di 20 anni sicuramente, e lo si legge dalle tue pagine, pagine che grondano di esperienza, di convinzione maturata con l'età. Ma prima di entrare in questo libro, che ha un titolo molto particolare, Ascetica del quotidiano, racconta agli amici chi è Biagio Accardo prima di Ascetica del quotidiano.
Ma chi sono? Nella vita quotidiana sono stato maestro per 43 anni, quindi ho insegnato. Ho insegnato nella zona di Roma, nel Braccianese, in una scuola di campagna. Ho fatto poi la mia esperienza in Sicilia, a Mazara, poi a Santa Ninfa per tanti anni. È stato un lavoro che mi ha preso tanto e quindi questa è stata la mia occupazione principale. Ma insomma, a fianco di questa ho coltivato sempre la poesia, sin dall'inizio, sin da quando comprai in una libreria di Castelvetrano un libro di Ungaretti, credo che si chiamasse Vita di un uomo, e lessi queste poesiole molto belle, devo dire, allora mi colpirono tanto, ma anche allora la poesia di Lorca, che mi piacque molto, per quel suo carattere mitico, favolistico che aveva, molto vicino alla mia terra, ai racconti dei miei nonni. Insomma, questi sono stati un po' i poeti con i quali mi sono confrontato all'inizio, anche Neruda. Sì, tutti poeti un po' appartenenti a questa fascia della terra un po' mediterranea, ricchi, un po' lussureggianti. Belli da leggere, pieni del gusto delle cose, fanno sentire proprio l'odore della terra in cui sono cresciuti, in cui hanno vissuto. E così, che ti devo dire? Negli anni Ottanta ho partecipato alle prime rassegne letterarie che si tenevano qui a Vita. Erano rassegne alle quali partecipavano centinaia di persone. Non ho mai visto momenti poetici così belli, questi teatri pieni di gente. E devo dire che allora ho avuto i primi riconoscimenti. Poi ho partecipato anche all'esperienza a Mazara di un gruppo poetico, si chiamava Antigruppo 63, credo, in cui c'era Gianni Dicidu e Rolando Certa. Era un gruppo di poeti che si distingueva per una fortissima connotazione, diciamo, anche politica, quindi una poesia molto impegnata contro allora i missili a Comiso. Partecipai poco, devo dire che diciamo, non mi convinse molto quell'esperienza, ma quella, forse tu lo ricorderai, era l'estate, la stagione dei recital che si tenevano sulle spiagge, ovunque si faceva un po' di poesia così all'aperto con tante persone. E quando vuoi interrompimi perché vado un po' a ruota libera.
Ah, Anna, ti conosco bene, caro. È sempre molto bello ascoltarti, anche perché in qualche modo si sente il tuo essere insegnante. Tra l'altro, proprio in questi giorni, un altro grande amico, Antonio Lillo, ha fatto una battuta sugli insegnanti poeti che sono, diciamo, poco propensi a comprare libri, non perché non leggano, ma perché hanno uno stipendio talmente basso che quasi non se lo possono permettere. Ma poi la poesia, insomma, trova sempre come l'acqua un modo di uscire. Beh, allora facciamo una cosa un po' diversa rispetto al solito. Ti
Sì,
chiedo
sì.
proprio a bruciapelo, ma cos'è la poesia per te?
Ma guarda, la poesia è la parola che svela quello che siamo e non sappiamo. Noi siamo un vissuto, una carne che sente, una carne che vive, che ama, che piange. Siamo una carne che sente, però a questa carne che sente, manca un po' anche, la parola. E la parola che svela l'uomo all'uomo stesso è la poesia. Solo questa parola, riesce, a fare in modo che l'uomo possa sapere chi sono. Ecco, c'è questo. Io ho maturato l'idea che la poesia abbia questo carattere che non è assolutamente, diciamo, iniziatico, ma che permette comunque di smurare, e prendo una parola, una frase di questo grande poeta francese scomparso di recente, Yves Bonnefoy, di smurare la vita murata dentro la vita stessa. Quindi. È un po' come la copertina che abbiamo scelto per il nostro libro, questa vecchia serratura, no? Questa apertura un po' arrugginita, dalle quali però può uscire qualcosa che ci riguarda. Sappiamo poco di noi, sappiamo del mondo, sappiamo delle relazioni tra gli uomini e il mondo, sappiamo dei problemi, conosciamo moltissimo. Ma probabilmente conosciamo ancora molto poco di ciò che siamo e di chi siamo. La poesia ci aiuta a capire questo, e questo è il grande merito.
Beh, una religiosità quindi priva, o almeno che prescinde dal legaccio eccessivo di una religione, anche se il tuo libro si apre con un titolo che comunque si ispira alla religione, un'ascetica del quotidiano. Quindi ti chiederei di raccontarci questa ascetica del quotidiano. Ecco, oggi è una puntata, dai, un po' diversa dal solito. Quindi in questa narrazione del libro, Ascetica del quotidiano, che ricordo lo abbiamo pubblicato nel 2019, abbiamo detto prima alla fine, però presentato i primi mesi del 2020. Scherzavamo prima io e te, Biagio, per gli amici che ci seguono lo voglio raccontare, che il 2020 in effetti anche la mente l'ha cancellato. Quindi io ero convinto di averlo pubblicato nel 2018 e presentato nel 2019. Abbiamo un buco nero temporale fatto di lockdown. Ma questa ascetica, insomma, raccontaci quindi il percorso di questo libro. Che cos'è questa ascetica del quotidiano? E non dimentichiamo, perché adesso se no mi arrabbio con me stesso, perché questo libro è anticipato e accompagnato da una bellissima prefazione di un altro grande amico, Massimiliano Bardotti, che tra l'altro saluto.
Sì, devo dire che Massimiliano, mi ha veramente sorpreso. Insomma, la sua presentazione è veramente qualcosa di straordinario. Come nasce, Ascetica? Questo è l'ultimo titolo di questa raccolta che, come tu sai, io avevo quasi deciso di cestinare. Aveva avuto dei riconoscimenti, a livello di, diciamo, di raccolta inedita. Però, la materia poetica che c'era era un po' troppo esposta anche dal punto di vista emotivo e quindi non mi sono sentito, di darlo, alle stampe. E quindi l'ho sottoposto veramente ad un'opera di ascetica, perché l'ascetica veramente l'hanno sopportata le mie parole, perché c'è stato un taglio continuo, un'azione di ripulitura, di tutte queste poesie, fino a quando si sono ridotte proprio all'osso, e poi, credimi, veramente confuso nel non sapere che cosa fare, ho chiamato te, perché fosse un editore, a capire se il libro meritava di essere pubblicato oppure no, io non ce la facevo più. E devo dire che tu, insomma, con i tuoi consigli siamo arrivati un po' a questa forma. Come nasce Ascetica? La materia poetica c'era già dentro di me. Bisognava trovare un po' la forma, l'occasione per stendere tutta questa materia poetica. Casualmente lessi un libro di un dignitario arabo, e un certo Ibn Jubayr, che fece il giro della Sicilia intorno al 1100 d.C. Questo è un arabo legato alla sua fede, una fede legalistica di tipo normativo, senza nessun dubbio, senza nessun problema. Attraversa la Sicilia, vede i nuovi governanti, i normanni, ed è ogni volta un'occasione di maledizione di Filippica verso i nuovi governanti. Mi ha stupito questa fede senza incrinatura e così allora ho messo accanto a questo dignitario arabo un servo che scriveva di notte delle poesie, delle riflessioni diverse in cui si notava questa vocazione ad assumere il problema dell'uomo, il problema del senso dell'esistenza e a farne occasione per scrivere qualche riflessione, qualche poesia. Ecco, mi ha sempre, diciamo, occupato il pensiero che qualsiasi religione o parla dell'uomo oppure è contro l'uomo. Quindi, io diffido tantissimo, delle teologie e delle religioni che in qualche modo danno la prevalenza all'aspetto così trascendente, dimenticando l'uomo, la sua debolezza, la sua precarietà, la sua domanda, i suoi interrogativi. Per entrare nello specifico, l'ascetica del quotidiano è un'esperienza di viaggio. Quando noi partiamo per un viaggio, siamo costretti, ci portiamo innanzitutto un mare di roba dietro. È tutta roba che non serve a niente e che butteremo pian piano. E quindi l'ascetica inizia a capire. Da quando iniziamo a capire che cosa è essenziale veramente portarci dietro e cosa invece va buttato. E nello stesso tempo è una disposizione dell'animo, cioè un'apertura, un ritrarsi dell'io perché l'altro, il mondo, possa apparire a noi che gli andiamo incontro e possano un po' svelarci quelle cose di cui abbiamo bisogno. E quindi è un libro che narra della bellezza del cammino e degli incontri e nello stesso tempo anche il dolore del distacco, del salutare e del procedere verso un luogo definitivo che ci attende. Ed è quel luogo che si trova nella poesia finale, nelle poesie finali, in cui dico fammi tornare alla fonte dove abbiamo raccolto acqua da bambini, che tu sicuramente ricordi, perché ogni viaggio è sempre un viaggio di ritorno, un viaggio verso noi stessi. Non esiste il viaggio di conquista, non c'è nulla da conquistare, c'è solo da conoscere, da comprendere. Siamo sempre noi, partiamo da noi e torniamo sempre a noi, ma con una sapienza maggiore di quella che abbiamo quando partiamo.
Questo direi che è estremamente significativo, anche perché mette in relazione chi fa poesia a un livello un po' più professionale, lo sa molto bene, mette in relazione il vivere la vita con lo scrivere poesia. Cioè, dovete sapere che la parabola del poeta è raccogliere, scrivere, scrivere tanto, avere questa bulimia di parole che vanno benissimo, perché bisogna raccogliere più parole possibili, più immagini possibili, ma la maturità nasce, emerge anzi, quando si comincia a rinunciare, a mutilarsi delle parole che non servono. E come tu ci hai insegnato adesso, Biagio è la stessa cosa nella vita. Un uomo, un essere umano, un uomo, una donna, devono raccogliere tante cose, poi arrivare a un certo punto e cominciare a dire, ok, queste cose non mi servono più. Però è di pari importanza il raccogliere e il rinunciare. Ricordiamoci che la vita è un percorso complesso, è l'ascetica, questa ascetica del quotidiano, è forse un punto neanche di arrivo, un punto di partenza, ma in là. Ci sono diverse tappe nella vita di un essere umano e in questo libro emergono. E a questo punto, Biagio, però ti chiederei di leggere, perché insomma hai fatto un focus molto preciso sul libro. Ora faccelo sentire.
Allora, partiamo dalla poesia numero 25, a pagina 25, La strada. Ecco, visto che abbiamo parlato di questa disposizione a perdere. La strada provvede ai nostri bisogni. Il viaggio ci vuole poveri, non ingombri, né del passato né del futuro. La strada è il dono, una mela selvatica, un pruno da cogliere, una mora su un ciglio petroso. La strada chiede occhi limpidi, chiede che il mondo possa visitarci. La strada è una continua perdita di ciò che non è necessario. Tale?
Beh, sì, continua, leggine due, tre, caro.
Ah, sì, ok. Ecco, leggo questa. Allora, sempre sul tema della strada, leggerei questa di qua molto corta. Alba, cammino per la strada. Imparo la dura lezione del congedo. Tutto è sempre altrove. Mai dove ci troviamo. L'orma è la nostra casa, il solo nostro approdo. E poi? Leggo quest'altra, anche questa molto corta. Non è più tempo di interrogazioni. Tutto è qui. In questa luce così enunciata da farci amare l'ombra. Tutto è qui, mentre incrocio la polvere e la salita. Provo a scalare il mondo per scendere in Dio.
Grazie mille, Biagio. Beh, adesso domanda di rito, anche perché il libro ormai ha un paio d'anni. Raccontaci cosa è venuto dopo Ascetica del quotidiano. E non lo so se li hai, ma se hai un inedito, magari faccelo ascoltare.
Allora, io lavoro contemporaneamente a diversi libri e quindi alcuni libri sono già pronti, almeno a livello così, di bozze. E una raccolta inedita l'ho inviata proprio a Bologna in Lettere, credo che abbia ricevuto un riconoscimento, adesso non mi ricordo bene, quindi da questa raccolta che si intitola Più tremanti mani e che comprende anche poesie di un momento difficile della mia vita, segnato un po' anche dalla malattia, leggo una poesia, una certa particolare grazia. Un attimo che la trovo. Ho anche, se mi è permesso, anche due, come vuoi tu. Allora, una certa particolare grazia. La mia macchina, come mi somiglia? Ingombra di ogni cosa che non si trova mai quando davvero serve. Ingombra e lurida di fango, aloni di benzene, nero fumo dei freni. Ai lati le sue belle botte, prese dimenticando gli spigoli delle strade, i dossi e gli improvvisi fossi, dove va sempre ad infilarsi per quella mia velocità di andare, quando sarebbe sconsigliato andare. Sta in disequilibrio su esili ruote, adattata ad un andare piegato, smorzato, un andare che cigola e un po' screzia la tenera aria. Si è abituata ad andare così, anchilosata, e le pare di andare con una certa sua particolare grazia. Le pare quel suo essere storto, una sorta di dono, e pare anche a me che la guido di avere qualcosa da dare, qualcosa di strano che sono e che porto.
Perfetto, grazie mille Biagio. Tra l'altro ricordo bene l'opera che hai mandato a Bologna in Lettere perché essendo in giuria l'ho letta e tra l'altro come ti avevo anche detto ho avuto il grande orgoglio che è anche un po' la prova dell'apprezzamento che ho per la tua poesia. Noi della giuria riceviamo le opere chiaramente senza il nome dell'autore e ricordo che l'avevo votata con quasi il massimo dei voti perché veramente mi era piaciuta. Io sono molto felice, insomma, di questo libro, Ascetica del quotidiano, che io suggerisco a tutti di leggerlo, perché è un libro che parla di uomo, che parla di Dio, che parla del proprio luogo nel mondo e nella vita, però senza idee preconcette, con la grande umiltà di una domanda continua. Quindi io ti ringrazio, Biagio, è sempre un piacere parlare con te e ricordo agli amici che ci vediamo con il penultimo appuntamento di Dopocena col Poeta, martedì prossimo, con un'altra grandissima amica di cui io sono orgogliosissimo, perché a settembre le sue sono poesie, verranno portate in Turchia al Malla Festival, un grande risultato per una grande autrice che ho visto proprio crescere negli anni, che è Ilaria Boffa. L'ascolteremo martedì prossimo. Biagio, un grandissimo abbraccio e grazie per questa bella
Un
serata.
abbraccio a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato e speriamo di rivederci presto. Ciao ciao Alessandro,
Ciao a tutti.
un mare di bene.